Noi abbiamo raggiunto in Giappone anche Carlo Cascione, inviato dell'Unione Radio Comunitarie di Madrid e di Amarca Europa. Carlo, un buon pomeriggio innanzitutto per voi che siete lì in Giappone.
Un buon pomeriggio, Manu.
Quello che volevo chiederti è di descriverci un po' la situazione di mobilitazione che si sta registrando lì. Tu ti trovi a Sapporo, se non sbaglio, in questo momento, dove c'è anche il Media Center, giusto?
Sì, io mi trovo a Sapporo, che è sull'isola di Hokkaido, l'isola più a nord del Giappone. Qui a 150 km da qui si sta svolgendo, a partire da ieri, il summit del G8. La situazione qui, c'è da dire che è un po', debiluccia. Diremmo, c'è stata una manifestazione, la più grande fino ad ora, il sabato scorso, 2500-3000 persone, per le strade di Sapporo, una manifestazione abbastanza particolare per la maniera in cui si è sviluppata, però i compagni giapponesi ci hanno raccontato che qui è come funziona. Dovete pensare che era completamente circondata dalla polizia e che la manifestazione si fermava quando c'erano i semafori rossi. Quindi, come riassumeva un compagno spagnolo, qui la manifestazione non è qualcosa che interrompe il traffico, ma che fa parte del traffico. E questo comportava poi, dopo una mezz'oretta che era partita la manifestazione, il frazionamento del corteo in 7-8 parti. Ci sono stati 4 arresti, abbastanza sorprendentemente, perché la manifestazione è stata totalmente pacifica. Uno di questi arrestati era il guidatore di un sound system che, secondo la polizia, non stava rispettando le norme del codice stradale. Un altro degli arrestati era un collaboratore del Media Center qui a Sapporo, e anche tra gli arrestati un giornalista della Reuters, Giappone. Queste persone sono ancora in carcere, così come sono ancora in carcere le 8 persone arrestate sabato scorso in una manifestazione, domenica scorsa, scusate, in una manifestazione a Tokyo.
Questo per quello che riguarda la cronaca, Carlo. Quello che volevo chiederti è anche l'aria che si respira tra voi internazionali, tra il movimento giapponese, un po' come, perché si è sentito anche un po' di distanza rispetto ad alcune metodologie nel mettere in campo le iniziative, soprattutto rispetto al blocco del vertice del G8, giusto?
Esattamente, ieri si erano riuniti approssimativamente un centinaio, 150 di attivisti, la maggior parte giapponesi, ma quasi la metà erano anche stranieri, per, come lo scorso anno in Germania, fare dei blocchi. C'è da dire innanzitutto che il numero di persone non permetteva delle azioni simili a quelle dello scorso anno in Germania, dove parteciparono tra 10 e 20 persone. E poi c'è evidentemente una differenza di visione rispetto a come fare questo tipo di iniziative. Lo abbiamo detto, qui in Giappone le manifestazioni si svolgono in una forma totalmente diversa rispetto all'Europa, e probabilmente c'è anche da capire che il contesto qui è diverso. C'è una forte repressione da parte dello Stato, anche se una repressione in qualche modo non evidente, tanto visibile, ma ci raccontavano degli attivisti del legal team che, quando arrestano qualcuno, succede spesso che poi vengano interrogati anche i familiari, gli amici di questa persona. C'è anche, per esempio, una cosa che è stata abbastanza forte da vedere: come la polizia, durante la manifestazione, soprattutto vicino al settore anarchico, il settore, diciamo, più agitato, che in Italia e in Europa sarebbe stato un settore assolutamente calmissimo nella manifestazione, c'erano decine e decine di polizie con le macchine fotografiche e le videocamere, che sembravano quasi si sarebbero potuti scambiare per dei turisti giapponesi, no, se non avessero avuto poi il cileco scritto polizia sopra. quindi c'è una repressione molto forte e quindi anche un timore molto forte da parte degli attivisti qui, che si vedono anche molto isolati rispetto al resto della società. Abbiamo detto, la grande manifestazione hanno partecipato 2.500 persone in una città che comunque conta circa 2 milioni di abitanti, quindi i timori sono in qualche modo fondati e probabilmente gli attivisti internazionali che avevano fatto questo lungo viaggio si aspettavano delle azioni più contundenti e questo ha potuto generare qualche incomprensione.
Un'ultima valutazione rispetto al futuro, come ci si muoverà adesso? Ci saranno altre manifestazioni oppure in via di chiusura?
C'è stata oggi una manifestazione dell'estrema destra, una contromanifestazione della Lega dei Studenti Comunisti, ma i numeri sono sempre molto bassi, una decina di persone era una manifestazione dell'estrema destra e una cinquantina alla contro manifestazione. Non sono previste più grandi manifestazioni, mentre continuano i lavori, anzi si stanno chiudendo proprio questo pomeriggio i lavori del summit alternativo, del controvertice a cui ha partecipato abbastanza gente, a cui hanno partecipato organizzazioni internazionali e anche l'Università di Hokkaido, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'ecologia, ha organizzato un convegno di 10 giorni invitando a numerosi professori. Qui in Giappone stanno vendendo, tra virgolette, questo G8 come il G8 che si occuperà soprattutto di ecologia, ma poi quando si va a vedere se ci sono degli accordi reali tra gli stati, ad esempio sull'emissione del gas a effetto serra, vediamo che ci sono delle grandi distanze ancora tra, per esempio, Stati Uniti e Giappone stesso.
Questo Carlo Cascione, inviato di Unione Radio Comunitaria di Madrid e di Amarca Europa in Giappone, dove sta giungendo in conclusione sia, come sentivamo, il controvertice, dove praticamente si sono chiuse le contromanifestazioni al vertice degli 8 cosiddetti grandi della Terra. Un po' di musica coi Terra Ignora, che suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto quest'estate, lunedì 25 di agosto. A seguire invece un altro approfondimento, sempre dal Giappone, con Pio D'Emilia, giornalista e corrispondente di Sky TG24.
Un barile, due barili, due barili, tre barili, tre barili, quattro barili, quattro barili, barili e barili. Non è una favola né una novella, ma è la storia di questa terra. Terra nera, terra di maghi, come il petrolio di Abadani. Terra d'incanto, guaritore, a Memphis abbiamo un inceneritore. Terra d'incanto, guaritore, a Memphis abbiamo un inceneritore. Due barili, due barili, tre barili, tre barili, quattro barili, quattro barili, barili, barili. Non è la paura della novella, ma è la storia di questa terra. Terra nera, terra di mari, come il petrolio della battaglia. 1.2.2.3.3.4.4.4. Tutto cavolo, terra di canto guaritore, mezzo canto un inceneritore. Terra di canto guaritore, mezzo canto un inceneritore. Un divano, due divani, tre divani. Tre divani, quattro divani, quattro divani, divani, divani. Terra di un popolo rassegnato, non posso fare la corsa. Terra di un popolo disperato, sono a 30, vado a votarlo. Un
punto a capo, terra d'incanto guaritore, a me fece abbiamo l'inceneritore, terra d'incanto guaritore, a me fece abbiamo l'inceneritore. Un divano, due divani, tre divani, tre divani, quattro divani, quattro divani, 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 terra di un popolo rassegnato, Don Pasquale l'ha governato, terra di un popolo disperato, pure Wall Street l'hanno quotato.
Siamo in collegamento telefonico col Giappone, con noi Pio D'Emilia, giornalista, corrispondente di Sky TG24 dalle isole nipponiche. Una buona giornata innanzitutto, Pio.
Sì, buongiorno.
Anche se da voi ormai è sera, direi.
Ma diciamo che è un pomeriggio, per la prima volta c'è anche un po' di sole, le nebbie del lago si sono diradate, quelle del vertice ancora no.
E volevo chiederti innanzitutto di dirci innanzitutto dove sei, cosa stai seguendo in questa giornata.
Ma diciamo che oggi, stamattina, ci siamo presi un po' una giornata di respiro, visto che era anche bel tempo, siamo andati a vedere tutta questa attività no global, però diciamo che la ricerca, cioè prima di tutto è stato molto difficile individuare questi tre campeggi organizzati dal movimento no global giapponese, che ahimè sembra ancora più diviso del peggiore dei momenti italiani, diciamo. Sono rimasti quattro gatti, in più sono divisi tra di loro, si insultano, si mettono veti incrociati, e i poveri stranieri, che a prezzo di enormi sacrifici finanziari e di pazienza burocratica, visto che la maggior parte sono stati fermati dalle autorità giapponesi di immigrazione per ore, ore e ore, hanno dovuto anche sopportare queste rappresaglie settariste della sinistra giapponese, del movimento giapponese. Comunque, per farla breve, ci sono tre campeggi, quello che ha avuto più successo dal punto di vista di persone, ha avuto al massimo un centinaio di persone che hanno aderito, senza acqua, senza strutture, perché è appunto tutto improvvisato, e con una presenza della polizia giapponese fastidiosa, pesante, oppressiva, anche se non fisicamente brutale e repressiva, quindi proprio il massimo dell'efficacia. Penso che la polizia di altri paesi dovrebbe imparare dal comportamento della polizia giapponese, perché riesce a ottenere lo stesso risultato, cioè repressione totale e cancellazione fisica dell'opposizione senza, come dire, menar il manganello e quant'altro. Questo perché? Perché il sistema giapponese è un sistema particolarmente delicato, diverso, se volete provo a spiegarvi.
Sì, è molto interessante capire magari questo aspetto, sì.
Ecco, allora, in Giappone esiste la libertà di manifestare, però rispettando alcune leggi fondamentali. Queste leggi fondamentali sono quelle della circolazione. La circolazione stradale in Giappone è sacrosanta, nemmeno l'imperatore fa fermare i semafori, fa fermare le strade, tutto viene organizzato ovviamente al meglio con la cosiddetta onda verde, qualcuno l'ha chiamata l'onda gialla, ed è vietato per le persone di passare con il rosso anche durante i cortei. Non solo, ma è vietato usare tutta una strada o una corsia, si può usare soltanto una corsia, quindi le manifestazioni avvengono nel rispetto totale del codice della strada, con la polizia che vigila affinché questo avvenga e quindi con un impatto dal punto di vista anche come dire, fisico molto limitato, perché un corteo viene spezzettato in 10, 20, 30 persone, tutt'altro che ai tempi del famoso Zengakuren, quando invece, come qualcuno dei vecchi ricorderà, le immagini del movimento studentesco giapponese erano particolarmente, come dire, anche belle da vedere, perché erano questo serpente che si muoveva e che conquistava la piazza in maniera anche molto pittorica, se vogliamo. Adesso invece questo non avviene più, non solo, ma per fare una manifestazione il governo giapponese, l'autorità giapponese alla fine ha detto benissimo, potete manifestare entro 20 chilometri dall'impianto sciistico di Rosutsu, che è dove si svolge un impianto privato, immaginate una stazione sciistica completamente privata, invasa dal cemento tipo Cervinia, però circondata, come dire, assolutamente sigillata in 20 chilometri, possono entrare soltanto le persone accreditate e gli addetti ai lavori. Pensate che personalmente io ho portato mio figlio che è in vacanza in Giappone per i fatti suoi e ho dovuto lasciarlo fuori da questa zona, ho dovuto prendersi una stanza in una pensione perché non poteva nemmeno entrare nel circondario di questi 20 chilometri. Quindi questi hanno potuto entrare in questo campeggio e possono ogni giorno entrare e uscire come per l'ora d'aria, per l'ora della manifestazione, e la polizia giapponese li costringe a manifestare passando da strade di montagna, da strade sterrate oppure asfaltate ma senza la segnaletica, senza essere come dire, fuori dalla vista di chiunque, di chi che sia. I poveracci lo fanno, però oggi per esempio hanno marciato per 22 chilometri sotto il sole senza alcun impatto che non quello di alcune coraggiose e testarde televisioni internazionali, tra le quali appunto Sky e Sky TG24, siamo andati a vederlo, ma a riprenderli un po', però voglio dire, l'impatto è veramente vicino allo zero, come vicino allo zero, se vogliamo poi entrare nel vivo del vertice, è l'impatto che questo G8 lascerà al mondo, perché molto simbolicamente questi signori sono seduti attorno a un vulcano, per fortuna spento, ma non fanno assolutamente nulla, non possono fare assolutamente nulla per risolvere i catastrofici problemi che questo pianeta sta ponendo a tutti.
Pio, quindi non nessun tipo di blocco è stato effettuato al vertice, tutto si è svolto nella maniera più tranquilla, addirittura fuori dall'occhio delle telecamere, voi giornalisti avete dovuto cercarli i manifestanti, mi sembra di capire.
Assolutamente sì, cercarli, ma cercarli veramente, grazie, devo dire, l'unico modo che abbiamo avuto per cercarli e trovarli abbastanza facilmente è stato grazie alla grande tecnologia ormai raggiunta dalle vetture giapponesi, che hanno questi navigatori con i quali basta mettere un qualsiasi punto di riferimento, sia esso un telefonino o un numero di telefono, un indirizzo anche soltanto parziale per portartici. Quindi noi abbiamo inserito il numero di telefono, di cellulare di una persona che sapevamo faceva parte di questa manifestazione e l'abbiamo seguito grazie al GPS, ma è stata veramente una caccia al tesoro.
Questo Pio D'Emilia, corrispondente di Sky TG24, giornalista direttamente dal Giappone. Anche di alcuni articoli in questi giorni sul manifesto proprio sul contro manifestazioni al G8. Cercheremo di approfondire meglio il perché, quello che lui, del perché questo impatto vicino allo zero, come l'ha definito lui poco fa, delle contro manifestazioni, mezzo fallimento dei blocchi, soprattutto se pensiamo ai blocchi dell'anno scorso in quel di Rostock in Germania in occasione del controvertice al G8 del 2007. Un po' di musica con i Sex Pistols e poi torniamo con l'intervista con Pio D'Emilia. (Sussurra) Andiamo avanti dunque con l'intervista con Pio D'Emilia, corrispondente di Sky TG24. Cerchiamo di capire meglio come si muove la polizia, il perché queste contromanifestazioni non hanno registrato quel successo che magari ci si aspettava. Andiamo alla seconda parte dell'intervista con lui. Un'ultima domanda rispetto al diciamo mancata opposizione radicale da parte dei gruppi presenti di movimento lì in Giappone. Come mai non si è, cioè qual è la paura che tu hai potuto percepire tra i manifestanti, quello di essere arrestati, di avere degli strascichi giudiziari? Come mai non si è voluto fare un passo un po' più lungo della gamba per riuscire a bloccare questo vertice?
Guarda, innanzitutto una cosa è la grande manifestazione che c'è stata a Sapporo sabato, e un altro conto sono queste avanguardie, questi piccoli gruppi che hanno deciso di avvicinarsi un po' di più al vertice. La manifestazione di sabato ha avuto, diciamo, un certo successo, perché erano anni che in Giappone non si portavano in piazza più di 2-3 mila persone. Tenete presente che nella grande manifestazione mondiale, la giornata mondiale contro la guerra dell'Iraq, quando in Italia e in Inghilterra ci sono state, penso, un milione di persone in piazza, in Giappone se ne sono radunate 5 mila, quindi insomma era oggi. A Sapporo invece pare che vi siano state 20 mila persone, di cui certamente un terzo buono stranieri, ma insomma comunque c'era stata una buona mobilitazione. E, il pericolo qual è in Giappone? Il Giappone è il paese, è l'impero della polizia, nel vero senso della parola. Pensate che il fermo di polizia, parlo del fermo, non dell'arresto, del fermo di polizia, ha una durata di 23 giorni rinnovabili per singolo addebito. E quando dico rinnovabili per singolo addebito, significa che se tu sei arrestato per blocco stradale, puoi essere accusato all'inizio per insulti, per oltraggio, poi per mancata esibizione dei documenti, insomma varie capi d'accusa che possono estendere lo stato d'arresto senza diritto, lo stato di fermo, scusa, senza diritto alla difesa, perché la difesa in Giappone scatta soltanto nel momento dell'arresto, non del fermo, per 6 mesi. Ci sono casi di persone che possono restare dentro per 6 mesi fino a quando non cooperano, che è un eufemismo che in Giappone viene tradotto in genere con confessione, con confessare. Quindi puoi capire che mentre gli stranieri questa cosa non la conoscono, e se comunque vengono fermati in un'occasione del genere rischiano al massimo di essere espulsi, di non poter più rientrare in Giappone, cosa che a molte persone magari potrebbe anche star bene, non a tutti però, e mentre i giapponesi invece hanno veramente questa paura. Dopo la fine degli anni 70, dopo la tragica conclusione dell'esperienza della sinistra, del movimento anche un po' violento che c'è stato qui in Giappone, veramente il potere della polizia è stato tale, il convincimento e anche l'autocritica e la depressione, l'autodepressione, chiamiamola come vogliamo, della sinistra giapponese ha portato a questo totale timore di finire nelle mani della polizia, che è veramente un incubo. Io ho fatto parecchi reportage, servizi, conosco casi che sono veramente drammatici. Non esci se non in base a una confessione, se una volta che hai confessato viene rinviato a giudizio e ti fai il 99% dei processi in Giappone. In Giappone tieni presente che c'è la discrezionalità dell'azione penale, quindi è tutto in mano al pubblico ministero e alla polizia. Tu puoi sfangarla con un reato anche pesante se collabori e se fai vedere che sei pentito, oppure puoi farti tranquillamente 3 anni di carcere con lavori forzati per aver rubato una mela o aver forzato un semaforo rosso, insomma.
Lasciamo per un attimo adesso con più d'Emilia le questioni riguardanti le contromanifestazioni e andiamo a soffermarci su un aneddoto, ovvero sulla biografia di Silvio Berlusconi diffusa ieri dalla Casa Bianca. Prima due note però, Manu Chao, Politic Kills.
Politics needs votes. Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Use drugs, politics use bombs, politics need torpedoes, politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force, politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. 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 Politics kills.
Lasciamo Manu Chao e torniamo con l'ultima parte dell'intervista con Pio D'Emilia, il corrispondente di Sky TG24 dal Giappone, il giornalista che abbiamo contattato e al quale adesso abbiamo chiesto un'ultima valutazione rispetto alla biografia di Silvio Berlusconi redatta dalla Casa Bianca, che tra l'altro proprio oggi ha avuto le prime pagine dei quotidiani. Sentiamo Pio D'Emilia. Un'ultima domanda, facendo un passo indietro a ieri e uscendo un po' dalle questioni di movimento, delle contromanifestazioni. Al vertice ieri, nei giornali italiani, oggi ne parlano diffusamente di questa biografia di Silvio Berlusconi pubblicata dalla Casa Bianca. Volevo chiederti un po' come era stata accolta lì e quanto era accaduto, un po' se riesci anche a scrivere, perché so che tu tra l'altro sei stato uno dei primi a renderti conto.
Ma
di questo.
Sì, guarda, è una cosa che è nata così quasi per caso, nata dall'interesse di un giornalista americano che voleva verificare con i colleghi italiani l'accuratezza di quanto stabilito nella cartella stampa distribuita ai giornalisti al seguito del presidente Bush, e quando l'abbiamo vista in effetti siamo stati un po' trasecolati, perché sembrava scritta da quelli che il presidente del Consiglio chiama i provocatori rossi, i comunisti, cioè siccome non ci sono, a che io sappia, dei comunisti alla Casa Bianca, insomma, evidentemente era scritta in maniera, pare che sia stata presa paro paro da un sito internet, non penso vi Wikipedia, ma insomma una cosa equivalente, adesso non mi ricordo bene, e quindi sia stata, insomma, praticamente penso sia stato un atto di leggerezza, di sciattaggine da parte della Casa Bianca. In realtà cosa c'era scritto? La cosa che ha più dato fastidio è stato che i giudizi sul fatto che sia stato ricandidato ed eletto, nonostante tutte le sue, come dire, i suoi problemi penali, le sue citazioni, le sue inchieste e soprattutto la sua biografia, raccontando che appunto fin da piccolo era attaccato al denaro, che aveva organizzato una compagnia di marionette facendo pagare il biglietto ai bambini, ai suoi coetanei, e poi che si manteneva cantando e suonando sulle navi, insomma tutte cose più o meno vere. Non penso sia stato il problema dell'accuratezza, è stato il problema di una cartella stampa francamente un po' sciatta, un po' così, un po' arraffazzona. Devo dire che la reazione è stata quasi più divertita che pesante, perché per lui dovrebbe, il presidente dovrebbe fra qualche ora esternare e commentare direttamente, però che si sappia, Palazzo Chigi ha frenato molto, ha messo la sordina dicendo che è tutto risolto, perché il portavoce della Casa Bianca, per questa è una notizia, ha chiesto formalmente scusa a Berlusconi e al popolo italiano, perché la cartellina non era soltanto contro Berlusconi, ma era anche contro il popolo italiano, un popolo notoriamente governato con la corruzione, il vizio e compagnia bella. Per carità, non è che fosse molto sbagliato.
E chiudiamo qui con l'intervista con Pio D'Emilia. Ci spostiamo tra poco, invece, sempre rispetto al tema G8 in Giappone, a sentire l'opinione dell'ONG di fronte alle tanto declamate posizioni di aiuto all'Africa, ad esempio da parte degli 8 cosiddetti grandi della terra. Finché se in tempo tira e non sbagliare. Faremo con Monica Di Sisto di FER solo l'abbaglio tra poco sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Questo è Daniele Silvestri, il mio nemico. Gli serve solo una scusa, una fregatura, è che è sempre un altro che parla. C'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada. Nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega. Prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega. La prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira. Probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa.
Se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, perché non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli piero, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non lo logora.
Gli 8 grandi del mondo annunciano soldi a pioggia sull'Africa piuttosto che nuove politiche in tema di clima, un cambio di rotta, insomma, ma dobbiamo crederci. Rispetto a tutto questo, andiamo a cercare di approfondire la questione insieme a Monica Di Sisto. Lei è giornalista, ma soprattutto è membro di FER, un ONG, attivista della rete Lilliput, ideatrice e coordinatrice del progetto FER. Noi andiamo a sentire l'intervista realizzata con lei.
No. Allora, come di consueto noi ci sentiamo per commentare questa volta, diciamo così, a distanza, perché tu ti trovi comunque in Italia, i lavori e la discussione dei grandi potenti del mondo, le G8, che quest'anno si tiene appunto in Giappone. Intanto ci sono già i primi documenti ufficiali e accordi, diciamo così, di carattere generico, come accade spesso, su clima, ancora aiuti ai paesi più poveri e poi ancora una conferma. La globalizzazione di fatto, naturalmente secondo i grandi del mondo, gli affamatori del globo, gli otto paesi affamatori del globo, è ancora comunque la soluzione per portare sviluppo, democrazia laddove appunto questa manca. Monica, facciamo un attimo il punto.
Sì, beh, innanzitutto mi piaceva cominciare con una battuta, nel senso che se veramente credono così tanto alla globalizzazione non si capisce come mai continuino a lasciare grandi potenze come il Brasile, l'India, la Cina, che pure chiedono di essere ammessi in questo club dei cosiddetti VIP dell'economia globale e lasciarli fuori dalla porta come se non contassero niente, nel momento in cui invece gli Stati Uniti e l'Europa vivono un momento di gravissima crisi economica e mentre, come dire, questi, le sorti meravigliose e progressive della globalizzazione splendono solo in questi paesi. Sembra piuttosto come dire, una reazione proprio contro quelle protezioni e contro quella difesa, quella politica indifensiva che hanno sempre svolto appunto i leader del vecchio assetto dell'economia globale che si perpetua. Insomma, non mi sembra che ci sia poi così tanto di nuovo sotto il cielo, almeno in base a quelle parole del primo documento, che però ricordiamolo è il documento, diciamo, che guarda più all'economia.
E a proposito di economia, ci sono alcuni moniti, ma soprattutto preoccupazione, perché comunque al di là dei comunicati roboanti si prende atto che c'è in atto una crisi profonda comunque di questo sistema.
Sì, la cosa più interessante forse che si trova nel documento, a voler proprio guardare positivo, c'è questa evidenziazione della forte preoccupazione condivisa rispetto all'aumento dei prezzi del petrolio e la richiesta di una maggiore trasparenza sui mercati dei future del greggio. Mi sembra sempre comunque appunto questa, che l'assetto del quale parlavamo poc'anzi si confermi, perché comunque è chiaro che la definizione degli investimenti e una maggiore trasparenza di questo settore non può prescindere da un controllo più complessivo sulle speculazioni finanziarie, che però il gruppo degli otto sembra voler evitare fortemente, mentre in realtà appunto per esempio la banca la borsa di Chicago è quella che negozia i future sul cibo, che sono in realtà quelli che affamano e preoccupano di più per la tenuta sociale e la coesione dei paesi più poveri. Quindi mi sembra appunto che si voglia guardare all'OPEC, lanciare un segnale, se vuoi, un po' mafioso, no, ai paesi produttori di petrolio, senza però guardarsi in casa e poi capire e voler prendere atto del fatto che poi appunto le speculazioni sia sui titoli del greggio che sui titoli alimentari future avvengono poi grazie ad operatori dei propri paesi.
Questa è la prima parte dell'intervista con Monica Di Sisto di Fair. ONG che si preoccupa, che si occupa di solidarietà. Andiamo adesso anche con la seconda parte dell'intervista realizzata con lei.
Le ricette sono comunque le solite, tra l'altro non stupisce la presenza ieri quando si discuteva appunto della crisi dei paesi appunto più poveri. Erano presenti ancora una volta Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, insomma, voglio dire, perché poi alla fine le ricette vengono proposte sempre uguali.
Ah, in realtà appunto ieri è stata la giornata dell'Africa, il giornatone sui poveri, che di solito viene sempre messo al primo degli appuntamenti e dei briefing, proprio perché al primo posto, proprio perché, come dire, alza una spessa cortina fumogena sul resto. Io sommessamente ricordo che il primo piano per l'Africa è stato varato in 7 punti al G8 di Genova, e sinceramente nessuno di quei 7 punti mi sembra sia stato preso troppo sul serio, seppure dovesse essere stato utile in qualche suo particolare negli anni a venire. Quello che noto sì che c'è invece di nuovo un forte impegno contro il protezionismo, c'è di nuovo un forte richiamo a far ripartire i negoziati, a portare a termine i negoziati del Doha Round in ambito WTO, cioè nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Siamo a ridosso di una nuova ministeriale che ci sarà il 20 e 21 luglio, dove appunto la maggior parte dei ministri al commercio dei paesi membri della WTO saranno richiamati tra Ginevra e Parigi per definire delle strategie in questa direzione. Insomma, mi sembra business as usual. Oggi, proprio questa mattina, un personaggio abbastanza particolare ma lucido da questo punto di vista, che è il leader iraniano Ahmadinejad, ha usato un'immagine abbastanza interessante, ci ha detto al quotidiano Shomuri Shimbun giapponese: i grandi mi sembra che corrano verso un dirupo perché pensano di poter mantenere l'ordine attuale, di disfarsi dei loro problemi senza porre attenzione al bene degli altri. Quindi devo dire che mi sento di aderire a questa visione, e mi sembra che comunque trovare fuori squadra, appunto, e fuori dal club dei grandi paesi emergenti come questi, mi sembra una strategia miope. D'altronde però gli Stati Uniti si sono messi per traverso rispetto a un'inclusione.
Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar ou empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais.
Filhinho dá um tempo, é tanto bom também, o ritmo de vida de mama. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Isso é legal, legal, deve ser legal. Senegal no Senegal, deve ser legal. Senegal no Senegal, deve ser legal. Senegal no Senegal.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Continuiamo adesso ancora a parlare di G8, continuiamo a dare voce a Monica Di Sisto, giornalista, coordinatrice e ideatrice del progetto FAIR. Sentiamo la terza parte dell'intervista realizzata con lei.
Tra l'altro si è discusso questa mattina la sessione mattutina di ambiente, di clima, e i giornali online in questo caso, le agenzie stanno riportando a grandi titoli questo ambizioso accordo per far fronte entro il 2050, sperando che ci sia ancora praticamente la nostra, il nostro pianeta, a far fronte praticamente a quelle che sono appunto i disastri ambientali dovuti appunto ai cambiamenti climatici. E si parla di nuove tecnologie. Tu tra l'altro su questa cosa qua ti sei particolarmente interessata.
Sì, ho scritto un pezzo che sta oggi su Liberazione proprio su questa specifica misura, perché è da un po', è già dalla conferenza delle Nazioni Unite di Bali che la Banca Mondiale si propone come volano per un investimento sulle tecnologie verdi, tra virgolette, e quindi ha proposto di riconvertire parte dei propri finanziamenti proprio e di direzionarli in un fondo specifico per l'implementazione di tecnologie verdi. Allora, da un lato questo sembra correre, cioè sembra un percorso che corre parallelo a quello delle Nazioni Unite, che, come dire, essendo comunque con tutti i loro limiti un organismo multilaterale effettivo, prendono, diciamo, le proprie decisioni nell'ambito di una strategia quadro più sicuramente più condivisa e quantomeno più trasparente, anche se Ban Ki-moon, il segretario generale, ha segnato una fortissima discontinuità rispetto al pur discutibile Kofi Annan, perché sembra, diciamo, che avere come principale focus proprio gli interessi delle imprese più che gli interessi dei popoli. E questo lo dico proprio perché ieri nella prima giornata si è seduto a fianco di Robert Zoellick, che noi ricordiamo, e tu sicuramente ricordi, come bullo negoziatore degli Stati Uniti a Cancun e a Hong Kong, quindi nei principali ultimi vertici dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cercare di imporre le sue regole, le regole degli Stati Uniti a tutti gli altri paesi membri della WTO in ambito commerciale, alla faccia del protezionismo che oggi stanno cercando di combattere. Lui adesso è il direttore generale della Banca Mondiale, quindi sta cercando appunto di proporre in tutte le occasioni possibili questo suo fondo. Peccato che nell'ambito dei primi progetti finanziati di verde non c'è proprio nulla, cioè ritroviamo il finanziamento alla riduzione dell'impatto ambientale di per esempio centrali a carbone, in realtà costruendole o ricostruendole con le stesse tecniche che dalle organizzazioni non governative e ambientaliste vengono definite più inquinanti. Quindi, come dire, se a parole forse potrebbe anche suonar bene, in realtà non si capisce per niente quali siano i criteri che animeranno i finanziamenti di questo fondo, e se appunto guardiamo le pratiche, le ultime pratiche della Banca Mondiale, c'è veramente da essere preoccupati. Quindi la constatazione è che per l'ennesima volta sembra che si voglia applicare la vecchia ricetta della Banca Mondiale, ossia finanziamo le nostre aziende per fare qualcosa che abbia una buona definizione ma una pessima pratica.
E un buon ritorno però in termini economici, chiaramente.
Per chi, però, ancora tutto da vedere. Sicuramente non per noi, che nel 2050, se stiamo soltanto alle stime dell'Osservatorio delle Nazioni Unite, degli esperti del panel intergovernativo sul cambiamento climatico, saremo praticamente boccheggiando, quindi insomma, 2050 è beato che ci arriverà.
Tra l'altro, Monica, fuori microfono precedentemente ci siamo dette ci dispiace che in qualche modo questi otto riescono a trovare un'unità di intenti, perché sono veramente veramente molto pericolosi. A volte festeggiamo quando appunto questi vertici finiscono con un vero nulla.
Ma in realtà, come dire, il punto è che secondo me finiscono sempre in nulla per quelle che sono le loro dichiarazioni. Se vediamo appunto gli impegni presi per l'Africa o gli impegni presi per il raggiungimento dei pur debolissimi obiettivi del millennio, appunto nonostante la loro debolezza in realtà non sono arrivati da nessuna parte. Però purtroppo tra le pieghe di questi accordi si nascondono dei buoni affarucci come quello della Banca Mondiale e come tutta un'altra serie di capitoli, appunto per esempio le speculazioni finanziarie, il ridimensionamento del potere dell'OPEC nella definizione dei prezzi del greggio, eccetera, eccetera, che sono pericolosi comunque per l'assetto globale, perché poi in realtà sono quelli che fanno girare i soldi e sono quelli che portano i concreti negativi impatti che subiamo come cittadini. Quindi come dire, è proprio la tecnica classica del fumogeno, io lo sparo e poi dietro continuo a fare i miei affari, insomma.
La tecnica del fumogeno, come ci spiegava poco fa Monica Di Sisto di Fair, un po' di musica coi Pancreas e poi l'ultima parte dell'intervista con lei. Questa è VTO, viva il terrorismo organizzato, i Pancreas sul palco centrale della festa di Radio Onda d'Urto, anche quest'anno, giovedì 21 agosto.
Leggiamo l'ultima parte dell'intervista con Monica Di Sisto, cooperatrice di Fair, giornalista, rispetto alla posizione e a un po' il pensiero delle ONG verso gli 8 riuniti in Giappone, le loro ricette e le loro medicine. Rispetto ai drammi del mondo, andiamo a sentire Monica Di Sisto in questa parte finale dell'intervista realizzata con lei.
Globalizzato, dal sangue sparso per le città, non ci saranno inchini a sua maestà.
Un'ultima considerazione, torniamo alle affermazioni che abbiamo fatto proprio partendo con te Monica, quando appunto i G8 ribadiscono ancora la bontà della globalizzazione, però sottolineando comunque che siamo di fronte comunque alla crisi di questa globalizzazione, nessuno penso c'ha voglia di negarlo, lo dicono anche loro, la crisi petrolifera, la crisi alimentare, la crisi finanziaria, voglio dire i dati delle crescite anche dei paesi più industrializzati sono chiari e voglio dire i numeri vengono riportati quasi quotidianamente, ci ricordano che anche appunto nei paesi del G8 la gente fatica praticamente a arrivare alla fine del mese, però ecco si ribadisce la bontà di questa globalizzazione. Tu dicevi probabilmente per autoconvincersi, ma io credo che non siano poi così stupidini, nel senso che sono abbastanza furbi, voglio dire dove pensi possono arrivare portando avanti questo tipo di...
Ma sicuramente, guarda, come abbiamo visto anche nell'analisi della crisi alimentare in occasione del vertice della FAO, se i numeri generali, ossia i numeri di andamento collettivo dell'economia, le proiezioni su quello che loro stessi definiscono sviluppo, quindi redditi, produzioni, eccetera, eccetera, non sono positivi come negli scorsi anni. In realtà però i fatturati delle imprese, che poi in realtà fanno la politica dei nostri paesi, perché non possiamo più pensare che esista un livello politico sconnesso da questi interessi, perché le nostre classi politiche anche nei paesi emergenti sono diretta espressione di questi interessi e non hanno proprio più niente a che fare con la rappresentanza nostra dei singoli cittadini, vanno a gonfie vele. Cioè, se tu vedi, nel momento stesso in cui crescono i prezzi per esempio del grano, la Cargill, che è leader nella produzione degli input, aumenta i suoi fatturati, allo stesso modo la Monsanto, allo stesso modo tutte le grandi aziende e imprese di distribuzione come la Walmart per esempio. Questo che significa? Significa che la globalizzazione non funziona per i cittadini, non funziona per il sistema paese, ma è stata pensata per il sistema globale, e per quella funziona benissimo, perché meno regole ci sono e naturalmente più le speculazioni, che sono il vero problema oggi, e più la politica del free riding e quindi del veleggiare senza alcun tipo di barriere che hanno applicato in questi anni, si rivela efficace. E te ne dico una abbastanza divertente. Ho parlato pochi giorni fa con una peraltro donna, manager italiana della Unilever, che lavora proprio sulle filiali internazionali, e mi ha detto: ma il mio mestiere, sai, peraltro creando in me un certo sconcerto, non che mi abbia sorpreso, ma insomma, sai, sentirselo dire da una persona in carne ed ossa e non da un'impresa diciamo astratta, fa un po' impressione. Dice: beh, il mio mestiere è quello di creare filiere, quindi catene di produzione uguali in tutto il mondo, e di far sì che io riesca ad ottimizzarle a prescindere da dove siano. E certo, è chiaro che io devo spingere per una legislazione che mi favorisca, ed è chiaro che nel momento in cui io ho da un lato una legislazione più restrittiva e dall'altro una legislazione più permissiva, io mi sposto dove c'è quella più permissiva, e che me ne frega degli impatti. Cioè, questo è il modo in cui queste persone vengono trainate, questo è il modo in cui agiscono poi nel loro lavoro quotidiano. È chiaro che poi dopo noi ci troviamo a raccogliere i cocci, no, dal versante a valle di questo ragionamento, ed è chiaro che se sono loro che decidono ai più alti livelli naturalmente quali sono le indicazioni politiche generali, diciamo che l'interesse dei cittadini, l'interesse generale ha veramente poco peso. E quindi purtroppo globalizzazione uguale business as usual, e quindi anche se stiamo andando esattamente come il Titanic contro un iceberg, c'è qualcuno che continua a suonare l'orchestra e che continua a ballare vestito da sera fino a che gli converrà. Io ritengo che sia una strategia miope, perché mettersi in tasca i soldi fino all'ultimo minuto in una sorta di disastro collettivo mi sembra feroce e folle. Però è quello che sta succedendo.
E con quest'ultimo contributo, con Monica Di Sisto di Fer, chiudiamo questa pagina dedicata al G8 in Giappone, G8 che si sta quindi per chiudere per quello che riguarda le contromanifestazioni e il controvertice in quel di Sapporo, sull'isola di Hokkaido. L'appuntamento a questo punto non rimane che rimandarlo all'anno prossimo. L'anno prossimo il G8 sarà in Italia, sull'isola della Maddalena. A proposito di questo, nella settimana di mobilitazione per ricordare Genova, nel G8 del 2001, dal 15 al 22 luglio, Piazza Carlo Giuliani lancia l'appuntamento di riflessioni su Genova 2001 e con l'occhio verso la Maddalena 2009. L'appuntamento sarà per sabato 19 luglio al Munizioniere di Palazzo Ducale a Genova, con un dibattito allargato che durerà da mezzogiorno alle 17:30 a Genova.